Grazie a Luca, adesso diamo la parola a Luigi Ferraioli, chiarendo un'avvertenza che credo abbia chiarissima, che il testo analizza una situazione che ha subito un mutamento, quasi una svolta ad U, probabilmente anche dal punto di vista costituzionale, e quindi siamo anche interessati ad avere strumenti non soltanto per capire quel che ci sta alle spalle, ma quello in cui siamo immersi e con qualche desiderio di avere una luce oltre il tunnel, come sostenuto. Prego.
Bene, non ho più di parlare per quanto
conto. Ah, è questo che funziona? Questo. Non me ne sono proprio.
Ma forse non
bene. No, funzionano bene, no?
Benissimo. Innanzitutto voglio ringraziare i circoli Dossetti, Giovanni Bianchi per questo invito e adesso Luca Caputo per questa sintesi, per questa presentazione di questo libretto Poteri Selvaggi. Poteri Selvaggi è un'espressione che rappresenta una parafrasi di una classica espressione di Kant, la libertà selvaggia. Kant parla della libertà selvaggia, evidentemente alludendo ed evocando Thomas Hobbes, per riferirsi a quella libertà che hanno gli esseri umani o avrebbero gli esseri umani in uno stato di natura senza regole. Nello stato di natura la libertà è totale e dunque si afferma come legge del più forte. È di fatto la libertà dei più forti, una libertà evidentemente che produce danni a tutta la società, innanzitutto ai più deboli, ma nei tempi lunghi anche ai più forti. Hobbes scrive che anche i più forti dormono e quindi sono esposti alla congiura dei più deboli. E dunque questa ipotesi dello stato di natura, che evidentemente non è un'ipotesi storiografica, ma un'ipotesi teorica, che serve ad Hobbes per formulare un'argomentazione a contrario, a sostegno dell'artificio giuridico, che per Hobbes è addirittura lo stato assoluto, è la ragione che detta, diciamo, l'utilità e l'interesse di tutti a tutela della vita, della sopravvivenza, del contratto sociale, del patto di convivenza, in forza del quale appunto conveniamo alcune regole che consentano la pace, che pongono fine alla guerra di tutti contro tutti. E queste regole sono le regole che garantiscono per l'appunto l'immunità dalla libertà selvaggia di cui parla Kant. Sono un limite alla libertà, ma al tempo stesso sono una condizione della convivenza civile. È interessante riflettere sul fatto che Thomas Hobbes, che pure è stato il teorico dello stato assoluto, è stato anche l'inventore, per così dire, della nozione dei diritti fondamentali. Perché il diritto alla vita è per l'appunto un diritto di tutti. È un diritto universale e in questa universalità risiede il suo carattere fondamentale. È la ragione d'essere dell'artificio giuridico. Nella tradizione giuridica per diritto soggettivo si intendeva comunemente soltanto il diritto di proprietà, i diritti di credito, i diritti patrimoniali, cioè diritti disponibili, diritti alienabili, diritti che sono la base della disuguaglianza. Con Hobbes fa il suo ingresso, si potrebbero trovare anche degli antecedenti, ma qui non è serve soprattutto sottolineare l'importanza di questa grande connessione, di questa grande scoperta che è stata la tesi fra la protezione dei diritti fondamentali e del diritto alla vita e la nascita dello Stato moderno, per Hobbes, per l'appunto, l'artificio giuridico si giustifica e trae il proprio fondamento dalla garanzia di questo diritto, per così dire, naturale, che contrariamente ai diritti patrimoniali è un diritto di tutti. E fa il suo ingresso la nozione di diritto naturale, che poi saranno i diritti che verranno costituzionalizzati nelle grandi costituzioni, a cominciare dalla Dichiarazione Universale, dalla Dichiarazione dell'uomo e del cittadino del 1789 e poi in tutte le costituzioni europee, come limiti e vincoli a qualunque potere. E si arricchirà questa carta, si avranno diverse generazioni di diritti, i diritti appunto di libertà e di proprietà con Locke, e poi i diritti politici, i diritti sociali, i diritti delle diverse generazioni, fino ad arrivare alle costituzioni odierne. La nostra è senz'altro una delle costituzioni più avanzate del mondo, ma esistono costituzioni che io chiamerei di terza generazione, che hanno arricchito ulteriormente il catalogo dei diritti e soprattutto il catalogo delle garanzie. Questi diritti vengono formulati nelle costituzioni moderne e tuttavia rappresentano limiti e vincoli di carattere legale. E con la nascita delle democrazie, della democrazia politica, che non dimentichiamo è un fatto del Novecento, fino a tutto l'Ottocento, la gran parte dei paesi, sia pure liberali, nel Stato di diritto non erano dotati del suffragio universale. Il suffragio universale si generalizza nel Novecento, fondando una legittimazione del potere politico che è anche il potere legislativo, funzioni di governo, legislative e di governo. E qui quindi si manifesta un'aporia, perché questi limiti e vincoli sono sì stabiliti nelle Costituzioni, negli statuti, che non a caso sono il risultato di rivoluzioni, i moti per gli statuti, la Rivoluzione francese, tutte le Costituzioni sono il risultato di movimenti rivoluzionari che impongono al sovrano la rifondazione della sua legittimazione del contratto sociale, per l'appunto, sulla base delle clausole. Sono contratti sociali in forma scritta, il contratto sociale hobbesiano e locchiano trasformato in diritto positivo. E tuttavia queste costituzioni, questi statuti nel loro modello ottocentesco, non parliamo della Costituzione americana perché richiede un discorso diverso, una diversa origine, una diversa struttura, certamente le costituzioni europee, pensiamo allo Statuto Albertino, altro non sono che leggi solenni, ma pur sempre leggi ordinarie. E dunque l'aporia si manifesta, ne ha già parlato Luca Caputo, nel fatto che queste leggi sono per l'appunto leggi che possono essere modificate dalla maggioranza, esposte alle contingenti maggioranze. E qui dobbiamo registrare il fatto che il modello costituzionale, caratterizzato da quelle che chiamiamo oggi costituzioni flessibili, e cioè costituzioni che per quanto solenni hanno il carattere di leggi ordinarie, e badate, hanno questo carattere perché non era stata inventata, di qui l'enorme rilevanza che ha sempre avuto la teoria, non soltanto Hobbes ma anche Kelsen, nel teorizzare la rigidità delle costituzioni, cioè il fatto che le costituzioni sono sovraordinate alla legge, ma questa è stata un'invenzione novecentesca. Nel modello dello Stato legislativo di diritto, chiamiamolo così, in opposizione allo Stato costituzionale di diritto, le costituzioni, per quanto solenni, possono essere modificate dalla maggioranza. Ed è purtroppo quel che è avvenuto in Italia e in Germania, dove fascismo e nazismo hanno preso il potere con mezzi legali, comunque con elezioni, e con mezzi legali, o comunque attraverso la manipolazione, evidentemente, una legge elettorale, peraltro per il fascismo che ci ricorda quella, la porcata attuale in vigore in Italia, la legge Acerbo, che dà la maggioranza attualmente del 55%, la legge Acerbo dei due terzi, però fissava quantomeno un limite richiesto perché scattasse questo premio, cioè una quota minima. Oggi viceversa la coalizione che ottiene la maggioranza relativa e quindi la maggiore minoranza ottiene il 55% dei seggi. Comunque, in ogni caso, attraverso mezzi legali furono distrutte le democrazie. La Costituzione italiana del 48 e la legge fondamentale tedesca del 49 nascono a seguito di queste catastrofi. Cioè la democrazia prende coscienza di sé e si rende conto che il consenso maggioritario non garantisce la qualità del sistema politico e neppure la sopravvivenza della democrazia. E quindi si conviene, si stipula, proprio nel senso originario del patto di convivenza, del contratto sociale di origine giusnaturalista, ciò che nessuna maggioranza può decidere e ciò che qualunque maggioranza deve decidere, nella forma dei diritti fondamentali. I diritti di libertà sono diritti di immunità a cui corrispondono divieti in capo alla sfera pubblica, in capo al legislatore. I diritti sociali sono diritti a cui corrispondono obblighi di prestazione, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione. Sono diritti, per l'appunto, che impongono limiti e vincoli alla sfera pubblica, alla sfera politica. In questo senso il potere viene sottoposto, anche il potere supremo, anche il potere democratico, viene sottoposto alla legge, al patto di convivenza che è il frutto dell'esperienza dei fascismi e non a caso in Spagna, in Portogallo, poi oggi nelle recenti costituzioni latinoamericane, dopo le dittature, si riformula il patto di convivenza attraverso costituzioni rigide, particolarmente rigide, perché la Costituzione italiana è stata una delle prime, quindi c'è una rigidità molto debole. Nelle costituzioni, pensiamo a quella portoghese, a quella brasiliana, alcuni principi sono assistiti da una rigidità assoluta. Il principio di uguaglianza, i diritti fondamentali, la separazione dei poteri non possono essere modificati neppure all'unanimità. Per altro verso, altre, diciamo, norme vengono assistite da una rigidità più o meno, diciamo, elevata a seconda della loro importanza, e alcune parti viceversa sono consegnate alla maggioranza assoluta, come presente per esempio in Italia. Ma certamente questo, la previsione di una maggioranza qualificata, differenzia la legge costituzionale dalla legge ordinaria e quindi consente di superare quello che sembrava un assurdo, anche per Kelsen sotto certi aspetti, e cioè in democrazia quale, che senso, come si può parlare di una legge sulle leggi? Un postulato, per così dire, del positivismo giuridico, della democrazia politica e l'onnipotenza della maggioranza, e un postulato dello Stato di diritto è che i poteri sono sottoposti alla legge e la legge a sua volta è per l'appunto sovrana. Viene posto fine a questa sovranità come potestas legibus soluta in capo al legislatore grazie a questa straordinaria invenzione che è la Costituzione. E la sovranità cambia di senso. In una democrazia costituzionale non esistono poteri sovrani, non esistono poteri costituiti sovrani. Certo, la Costituzione italiana ha nel suo articolo primo il principio che la sovranità appartiene al popolo. Ebbene, questo principio, a parte che la norma prosegue, che le decime le forme previste dalla legge della Costituzione, ma anche soltanto il principio la sovranità appartiene al popolo, a mio parere rappresenta una garanzia negativa contro l'usurpazione della sovranità da parte di qualunque altro soggetto, da parte di qualunque parlamento, di qualunque presidente. La sovranità appartiene al popolo e soltanto al popolo, e nessun potere costituito può appropriarsene. Questo è il significato della sovranità popolare. E poiché il popolo non è un macro soggetto, come ci ha insegnato Kelsen, dotato di una volontà unitaria, come viceversa suppongono tutte le concezioni e tutti gli orientamenti populisti, ma è l'insieme di tutti noi, e cioè di milioni di persone, la sovranità popolare significa in positivo che la sovranità appartiene a ciascuno di noi ed equivale ad altrettanti frammenti di sovranità consistenti in altrettanti diritti fondamentali. I diritti fondamentali sono poteri e contropoteri in capo a ciascuno, sicché noi siamo titolari della Costituzione, la cui somma forma per l'appunto la sovranità popolare. Quindi la sovranità appartiene al popolo, è una garanzia contro l'onnipotenza di qualunque potere costituito. Ebbene, questo modello, sul quale si è costruita la democrazia costituzionale non soltanto in Italia ma in tutte le democrazie avanzate, è entrata in crisi con la vicenda berlusconiana, per la perdita di memoria e per la riaffermazione di una vecchia ideologia, quella del valore, del carattere, per così dire, identitario del popolo. Il popolo è un macro soggetto, questa è una vecchia tesi di Carl Schmitt, che in maniera più o meno consapevole, non credo che i nostri governanti conoscano i testi anche orrendi a cui queste ideologie si rifanno, ma certamente si afferma l'idea che la democrazia consiste nell'investitura popolare di un capo e che questo capo non rappresenta, ma è la sovranità popolare, è il popolo. Questa è la tentazione e, a mio parere, il tratto caratteristico del fascismo, dei totalitarismi, che non è tanto la mancanza di consenso. Purtroppo questi regimi hanno avuto un consenso maggioritario. Consiste precisamente nella concezione della manomissione del principio della rappresentanza e nell'identificazione tra rappresentanti e rappresentati, che è una tentazione permanente. Il Parlamento è sovrano, siamo il popolo sovrano, quante volte l'abbiamo sentito dire, che quindi non ammette limiti e vincoli, per cui l'insofferenza per la magistratura, per la Corte Costituzionale, per il Presidente della Repubblica, per i contrappesi, per i diritti fondamentali, per i limiti e vincoli, perfino per il dissenso, no? Abbiamo sentito dire perfino ai giornalisti: fatevi eleggere, potete quindi esprimere il vostro dissenso, fatevi eleggere i magistrati. Quest'idea, per l'appunto, di un rapporto organico fra ceto politico e società rappresenta la tentazione permanente, il rischio permanente che può minare la democrazia tanto quanto diventa senso comune, perché tutto questo è diventato senso comune. Io ho ricordato, l'ho messo in epigrafe in questo volumento, la tesi di Kelsen, che all'inizio degli anni 30, in una famosa polemica con Carl Schmitt, un giurista a mio parere sopravvalutato, che era un nazista e che sosteneva che la democrazia consiste per l'appunto nel rapporto organico tra Parlamento e popolo, e sosteneva che il Presidente della Repubblica siamo, mi pare, l'anno prima dell'avvento del nazismo, e rappresenta l'unità del popolo tedesco. Il cancelliere è l'unità del popolo tedesco, di qui poi la logica dell'amico nemico, per cui il dissenziente è anche un nemico. Kelsen replicava dicendo: la democrazia è un sistema politico senza capi. E aggiungeva, nello spirito di questa tesi, ricordava appunto il passo di Platone della Repubblica, nel quale a un discepolo che chiedeva a Socrate, siamo nella discussione, nella controversia, che prende origine già da Platone, ma che si ripropone attraverso tutta la storia del pensiero politico, tra il governo delle leggi e il governo degli uomini: è preferibile il governo delle leggi o il governo degli uomini migliori? E questo discepolo chiede a Socrate: ma cosa dovremmo fare se ci trovassimo di fronte a uomini veramente migliori, e cioè a un genio, a una persona in grado appunto di risolvere i problemi meglio di chiunque altro? E Socrate risponde: noi, dopo aver espresso a quest'uomo tutta la nostra ammirazione, dopo avergli spiegato che nella nostra Repubblica non c'è spazio per uomini di questo genere, cintogli il capo dall'oro, lo accompagneremmo alla frontiera. Perché tutti i capi vengono esaltati e si autocelebrano come geniali. Gli Stalin, gli Hitler, i Mussolini, tutti i capi si presentano e si accreditano come eroi, come giganti. E questa è una tentazione sempre presente nelle democrazie, in cui il popolo viene per l'appunto percepito come totalità. Tra l'altro, secondo me, la migliore definizione del populismo si trova, a me pare, in un passo di Aristotele, il quale definisce la demagogia, che è poi il populismo, come quel sistema democratico in cui il popolo figura come totalità, e cioè come un unico soggetto. Esattamente l'opposto di quanto Kelsen sostiene che debba essere la democrazia, perché Kelsen dice che questa idea del soggetto popolo come soggetto unitario è un'ideologia che occulta il pluralismo politico, il conflitto di classe, sono parole di Kelsen, che certamente non era un comunista, la lotta di classe, il conflitto degli interessi, il pluralismo ideologico, che non solo attraversa, ma che è giusto che attraversi e che deve attraversare qualunque società democratica. La democrazia non consiste tanto nel libero consenso, quanto nel libero dissenso. Ed è fuorviante anche l'idea rousseauiana della volontà generale, sia in quanto intesa come volontà buona, perché purtroppo dobbiamo registrare, dopo il fascismo e il nazismo, che pure ebbero il consenso maggioritario, ma anche lo stalinismo, che questa volontà non è affatto buona, sia perché quest'idea dell'autogoverno, nel quale consisterebbe la democrazia e la volontà generale come autodeterminazione, in realtà si realizza soltanto nell'ipotesi limite di una democrazia diretta in cui tutte le decisioni fossero prese all'unanimità. Perché nella democrazia rappresentativa le decisioni sono prese dai rappresentanti e gli elettori possono soltanto designarli qualora le leggi elettorali lo consentano, ma non possono decidere. Ed è una mistificazione. Esiste, e io credo che sia davvero la miglior garanzia della rappresentatività, il divieto di mandato imperativo, stabilito dalla Costituzione del 1793, riprodotto in tutte le Costituzioni parlamentari e presente anche nella Costituzione italiana, l'articolo 67, perché è impossibile per l'elettore prevedere le decisioni che saranno prese. Quindi bisogna che si riconosca che le decisioni dei rappresentanti, che il suffragio universale è sicuramente la miglior tecnica per assicurare la democrazia politica formale, il chi e il come delle decisioni, ma questo chi e questo come nella democrazia rappresentativa è identificabile con i rappresentanti, che non vanno confusi con i rappresentati. Questa dimensione ha a che fare con la forma della democrazia e non garantisce la qualità delle decisioni, che invece è garantita dai limiti e dai vincoli costituzionali, ma non garantisce neanche l'autogoverno, perché l'autogoverno si ha se ci fosse una democrazia diretta in cui tutto fosse preso dalla maggioranza, addirittura all'unanimità. Ma badate che un sistema di questo tipo, una democrazia diretta in cui tutte le decisioni fossero prese all'unanimità, non soltanto è impossibile, ma è spaventosa. Cosa diremmo di un sistema in cui tutti decidessero all'unanimità? Evidentemente un sistema in cui le coscienze sono manipolate, evidentemente un sistema in cui tutti sono misteriosamente della stessa opinione. E dunque dobbiamo registrare il fatto che la democrazia politica consiste precisamente nel pluralismo degli interessi, delle opinioni, delle valutazioni. Rappresenta il suffragio universale e il principio di maggioranza la tecnica migliore per selezionare i governanti, a condizione che non si cada nella mistificazione ideologica di confondere i governanti con i governati, il capo con il popolo sovrano, che è precisamente quello che abbiamo vissuto in questi anni e che è stato favorito anche dalle leggi elettorali. Noi abbiamo negli anni 90, io votai contro il referendum, molti di voi ricorderanno, che segnò il passaggio al sistema bipolare. Io sono convinto che l'unico metodo elettorale democratico è il metodo proporzionale. Il metodo proporzionale che assicura la rappresentanza di tutti. Un sistema bipolare come quello che è stato introdotto in Italia negli anni 90 con il Mattarellum e che è stato aggravato e deformato dalla legge Porcata attualmente in vigore, e un sistema bipolare presuppone quantomeno, pur essendo sempre comunque il più imperfetto, una condivisione generale di principi elementari: la separazione dei poteri, il rispetto delle leggi, il fatto che non si ruba. Beh, insomma, ci sono alcune cose che formano il presupposto del bipolarismo, e cioè che quantomeno, no, pensiamo paesi come l'Inghilterra, che appunto non hanno mai conosciuto il fascismo, che ci sia quello che oggi si chiama il patriottismo costituzionale, il senso della legalità, il senso della comune appartenenza, il patto di convivenza che sia condiviso da tutti. E in Italia abbiamo dovuto registrare che non è affatto condiviso da tutti. Non è giusto pagare le tasse, non è fondato e non è giusto il principio dell'uguaglianza. Insomma, il lavoro leviamolo dalla Carta Costituzionale come fondamento, i diritti sociali costano e vanno per l'appunto soddisfatti nei limiti delle possibilità di bilancio che fanno sempre salvi le grandi ricchezze. Questa è la mancanza di condivisione. E d'altra parte il metodo uninominale, comunque i sistemi maggioritari, il metodo uninominale classico, quello dell'Inghilterra. L'Inghilterra è un grande paese, è una grande democrazia, perché la democrazia è così consolidata che ha potuto conservare istituti premoderni, a cominciare dal diritto comune, che poi il common law, che è il vecchio diritto comune, non la codificazione, la monarchia, e anche il sistema uninominale, un sistema uninominale che nasce come rappresentanza territoriale, allora quando si doveva mandare il baronetto appunto della contea a rappresentare il territorio, ma con il suffragio universale, la democrazia politica, il sistema uninominale non ha senso se associato a meccanismi come quello presente per esempio in Germania, che consentono poi la ripartizione dei seggi proporzionalmente ai voti ricevuti. E comunque il sistema bipolare ha favorito la personalizzazione della politica grazie anche a quella che a mio parere è la norma più sciagurata della legge attualmente in vigore, che non è il fatto che i deputati vengono nominati dai capi, dalle segreterie, e sono vincolati da un mandato imperativo di fatto ma anche di diritto. Questa cosa ha cambiato talmente il senso comune che abbiamo tutti visto in televisione i dibattiti nei quali veniva considerato un tradimento, un attacco alla democrazia, il fatto che si potesse fare votare la sfiducia al capo eletto dal popolo. Questo ha cambiato il senso comune. Tra l'altro neanche l'opposizione ha mai protestato di fronte a affermazioni che segnalavano il mutamento di sistema. La stigmatizzazione come tradimento, come ribaltone, come aggressione alla democrazia del rapporto di fiducia che nelle democrazie parlamentari deve accompagnare il rapporto tra Parlamento e Governo. Quel rapporto si è capovolto, è il Parlamento che deve avere la fiducia del Presidente, del Consiglio e non viceversa. Ma non è nemmeno questa la cosa più grave. E neppure il premio di maggioranza sul modello della legge Acerbo, ma una norma apparentemente secondaria, che è la previsione del nome del capo della coalizione sulla lista. Berlusconi, oppure che so, Casini, Di Pietro, eccetera, in forza del quale il capo della coalizione è stato investito dal consenso popolare e per l'ideologia selvaggia, per l'appunto, che accompagna, non ha limiti né vincoli, ha una legittimazione assoluta. Adesso noi stiamo vivendo una fase di transizione nella quale certamente dobbiamo registrare una debolezza della politica. Il governo Monti è un governo di tecnici, ma badate, contrariamente a quanto si dice spesso, e cioè che c'è stata una sospensione della democrazia, dobbiamo viceversa registrare che, indipendentemente dal fatto che questo governo può non piacere, che è certamente un governo di destra, un governo liberista, il governo Monti ha ristabilito la fisiologia della democrazia, perché ha ristabilito la fisiologia del rapporto di fiducia. Può essere sfiduciato in qualunque momento o da destra o da sinistra, mentre invece prima c'era questo sistema bloccato in forza del quale il Parlamento non poteva, bisogna andare alle elezioni, non poteva formulare la sfiducia, anche se il Presidente del Consiglio fosse impazzito, diventato un delinquente, dato prova di dissennatezza, di costumi, per l'appunto, anche in questa ipotesi, diciamo, di scuola o non tanto di scuola, non sarebbe possibile sfiduciare il Presidente. Il governo Monti ha ristabilito il rapporto di fiducia fra governo e Parlamento. La legge porcata è stata, si dice, salvata dalla Corte Costituzionale. Io qui vorrei dire brevemente due cose. La prima riguarda il fondamento di questa decisione, che io prevedevo, che dal punto di vista tecnico mi pare difficilmente censurabile, anche se avrei sperato forse in una dichiarazione di ammissibilità. Ma è un principio elementare, lo si chiede agli studenti in giurisprudenza, che una legge abrogata, qual era il Mattarellum, abrogata dalla legge Porcata, non esiste. E quindi l'abrogazione per effetto di referendum della legge in vigore non fa rivivere. E questa tesi è una tesi, a parte ragionevole, certamente formulata in almeno 4-5 precedenti dalla stessa Corte Costituzionale, che avrebbe dovuto cambiare giurisprudenza, fare salti mortali, eccetera, eccetera. Lo Stato di diritto funziona così, regge tanto quanto viene preso sul serio, innanzitutto dai giudici, innanzitutto dalla Corte Costituzionale. Detto questo, io credo che il Mattarellum, sicuramente incomparabilmente migliore della legge in vigore, non è la soluzione, perché l'abbiamo sperimentato. Io credo che dobbiamo tornare al metodo proporzionale, un sistema tedesco. Forse ci può essere anche l'interesse della destra, che sembra non essere più maggioritaria, ad avere un sistema proporzionale. Il sistema proporzionale è comunque il sistema che garantisce maggiormente contro queste tentazioni, no? Lobetti parlava di autobiografia della nazione. Abbiamo purtroppo una, parlavo adesso Caputo, insomma, è una democrazia fra la tentazione del culto del capo, la tentazione dell'insofferenza per il diritto, la legge non presa sul serio e quindi anche la Costituzione non presa sul serio, i limiti e i vincoli e i poteri altrimenti selvaggio non presi sul serio, è il paese in cui viene premiata la furbizia, la capacità di evadere e di eludere, tanto che Berlusconi è stato anche un modello, oggetto per l'appunto di ammirazione, di invidia, comunque un modello della mancanza di limiti, dell'assunzione della forza, della furbizia, del potere come regola anziché dei suoi limiti. E allora il metodo proporzionale alla tedesca diventa la soluzione migliore e dovrebbe essere anche accompagnata da una rifondazione dei partiti. I partiti, tutti i partiti, sono in una crisi irreversibile se non procediamo a delle serie riforme. Il momento migliore dei partiti è stato quando i partiti erano partiti il cui personale politico si era formato nell'opposizione, nella clandestinità, i partiti operai di fine Ottocento, che nascono per l'appunto come strumenti della lotta di classe, come strumenti dei soggetti deboli, e furono i primi partiti sui quali si sono modellati poi i partiti liberali, i partiti non solo di sinistra ma anche di destra, e poi i partiti dopo la liberazione, il cui personale politico veniva dalle prigioni, dall'esilio, dalla lotta di liberazione, cioè persone che avevano sacrificato la loro vita all'interesse generale e che quindi certamente erano garantiti da qualunque, garantivano contro qualunque possibile conflitto di interesse, e viceversa il personale politico si è finito per corrompersi e guastarsi per la perdita di radicamento sociale. Oggi sono sempre meno le persone che si iscrivono ai partiti e quindi c'è anche un problema di reclutamento del personale politico, che inevitabilmente avviene attraverso clientele, amicizie, rapporti personali, e questa forma di inaridimento della vita politica, perché ci sono i movimenti, i club, i circoli, i dossetti, eccetera, eccetera, l'Italia è piena di energie politiche che certamente non scelgono la militanza nei partiti, che hanno perso di credibilità. Leggevo, abbiamo letto tutti probabilmente, le indagini sulla credibilità, il prestigio delle istituzioni. I partiti in pari hanno il 4%, il Parlamento 8%, cioè praticamente molto meno della polizia, insomma abbiamo e questo significa un rischio per il futuro della democrazia gravissimo, che può essere: una democrazia senza partiti non può funzionare, E allora o i partiti si riformano in senso democratico, io ho fatto alcune proposte anche in principio a Iuri, se non soltanto in questo libretto, la democrazia interna ai partiti come condizione del finanziamento. E la proposta più provocatoria, e qui mi rendo conto di essere un po' eccessivamente utopista, la proposta è la vecchia ricetta della separazione dei poteri, e cioè l'incompatibilità tra cariche di partito e cariche istituzionali. I partiti devono tornare ad essere organi della società. I dirigenti di partito, se vogliono andare in Parlamento, si devono dimettere dalle cariche di partito. I partiti devono essere organi della società che formano i programmi e le candidature e chiamano a rispondere i gruppi parlamentari, non rieleggendo e non ricandidando coloro che hanno dato prova di incapacità, di negligenza o altro. E soltanto in questo modo possono, se si elimina questo conflitto di interesse che consiste nell'autocandidatura, in questa forma di, diciamo, di autopromozione che avviene attraverso la legge Porcata in maniera assolutamente patologica, perché naturalmente sono i capi di partito che scelgono tutti i candidati tra i loro fedeli. Ma solo se si spezza questo vincolo in maniera radicale, il partito diventa una sede attraente per i cittadini in cui ci si può, naturalmente sono proposte che si possono viceversa anche attenuare, prevedere dei limiti, insomma, fatto sta che io credo che la democrazia può sopravvivere solo, la democrazia politica, solo rifondando i partiti. Ma a proposito dei poteri selvaggi, mi rendo conto di aver parlato forse un po' troppo, ma avrei molto altro da dire su un'altra grande questione, che in questo libro è trattata abbastanza marginalmente, e cioè c'è un altro genere di poteri selvaggi, e che è quello dei poteri economici, dei poteri privati, dei poteri dell'economia. Intanto qui cominciamo a parlare di un primo grande equivoco che pesa sull'intera tradizione filosofico-politica moderna, e cioè la confusione che è stata operata da Locke e che è stata ripresa in pratica da tutto il pensiero politico e anche soprattutto dal pensiero giuridico tra libertà e proprietà. Non solo tra libertà e proprietà come diritto reale di proprietà su singoli beni, libertà, proprietà e anche diritto fondamentale a diventare proprietari e a scambiare beni di proprietà, cioè i cosiddetti diritti civili, che nella formulazione di Locke vengono praticamente equiparati. C'è un ragionamento fortemente suggestivo: la libertà consiste nella proprietà del proprio corpo, nella proprietà del proprio corpo e quindi dei frutti del proprio lavoro, e quindi c'è un nesso fortissimo tra libertà e proprietà che si riproduce in tutta la tradizione liberale. Ebbene, questa identificazione ignora la differenza strutturale che c'è fra le libertà, come la libertà di coscienza, la libertà di pensiero, le libertà immunità, libertà negative, ma anche la libertà di espressione del pensiero, che è una libertà il cui esercizio non produce effetti nella sfera giuridica altrui, e quei poteri economici che, pur essendo diritti fondamentali, pensiamo all'iniziativa economica privata, è un diritto potere di autonomia che spetta a tutti, ma il cui esercizio è sottoposto, il cui esercizio produce effetti nella sfera giuridica altrui, e che quindi nella logica dello Stato di diritto deve essere sottoposto a limiti e a vincoli, non diversamente dai diritti politici, i quali, appunto, e quindi dai poteri pubblici che si costituiscono sulla base dell'esercizio del voto, dell'esercizio del suffragio universale. Questa equivalenza è testimoniata da la stessa espressione Stato di diritto. E qui si apre un enorme problema. Stato di diritto allude allo Stato, e cioè alla soggezione al diritto soltanto dei poteri statali. Dei poteri pubblici statali ne restano esclusi i poteri privati, cioè i poteri economici, e i poteri sovrastatali, che sono oggi i veri poteri selvaggi, ben più selvaggi, aggressivi e pericolosi per il futuro della democrazia, o quantomeno non meno pericolosi di quanto non siano i poteri politici selvaggi. Dobbiamo registrare che nel momento in cui si è realizzato e, per così dire, perfezionato il modello dello Stato di diritto con le democrazie costituzionali, si è aperta quest'altro problema, perché sia la democrazia che lo Stato di diritto nascono e sono stati pensati e continuano ad essere vincolati ai territori nazionali. La democrazia è la democrazia che si, la democrazia politica che si manifesta nell'esercizio del diritto di voto, e noi votiamo nel nostro Parlamento, sì, poi votiamo anche nel Parlamento europeo, che però non ha nessun potere, e certamente a livello globale si sviluppano poteri che sono sottratti a qualunque potere democratico. E lo Stato di diritto analogamente, perché la legge è la legge dello Stato, la legge statale, e i grandi poteri economici possono scorazzare, appunto, nella globalizzazione senza limiti e vincoli, o comunque con limiti e vincoli totalmente inadeguati, non essendo stata costruita una sfera pubblica alla loro altezza. Lo Stato moderno nasce all'altezza del capitalismo, diciamo, setto-ottocentesco, come sfera pubblica eteronoma rispetto alla sfera privata, alle sfere private e quindi alle sfere economiche. Si rompe quella confusione tra proprietà e sovranità che caratterizzava il sistema feudale, lo Stato patrimoniale, e la sfera pubblica si autonomizza dalle sfere private come sfera sovraordinata attraverso la legge all'economia. Oggi, con la globalizzazione, abbiamo di fatto un capovolgimento del rapporto tra politica ed economia. Non abbiamo più un governo politico dell'economia, ma abbiamo un governo economico della politica. In altre parole, si sta producendo una subalternità e una impotenza della politica rispetto a questi misteriosi mercati, che poi sono la grande finanza, sono i grandi poteri finanziari, appunto, di cui parla per esempio Luciano Gallino, e che sono i problemi oggi più gravi per il futuro della democrazia. Più gravi non solo perché le aggressioni dei mercati si risolvono nell'imposizione di politiche recessive dirette a distruggere lo Stato sociale, il diritto del lavoro, ma anche perché si tratta, per l'appunto, di poteri selvaggi, non democratici e non sottoposti al diritto. Ed oggi il vero problema è dunque la necessità di un terzo mutamento di paradigma. Il primo mutamento di paradigma sia con la nascita dello Stato moderno, con l'affermazione della legge; il secondo con il costituzionalismo rigido; il terzo è ancora da avvenire, perché noi abbiamo un'Europa che è ancora fortemente fondata sulla sovranità degli Stati, senza un governo politico dell'economia. È certamente un miracolo. Dobbiamo dire che l'Europa, insomma, dopo i secoli e poi le due guerre mondiali, insomma, una zona di pace, eccetera, eccetera, è stato comunque un enorme progresso, ma è già superata dai tempi, nel senso che non abbiamo per l'appunto la possibilità, attraverso una banca centrale, attraverso un governo, una fiscalità europea, insomma tutto ciò che ha per esempio gli Stati Uniti, la possibilità di contrastare, ma soprattutto questo primato dei mercati che viene per così dire legittimato da questa ideologia liberista in forza del quale i mercati sono il luogo della libertà e non del potere, che sarebbe come dire che lo Stato, solo perché fondato sull'autonomia politica dei cittadini, è il luogo della libertà e non anche del potere, potere che è ovviamente una necessità ma che deve essere sottoposto a limiti e a vincoli. La mancanza di limiti e di vincoli costituzionali per i grandi poteri economici sta di fatto minacciando il futuro della democrazia. E allora, rispetto a questi processi, io credo che di nuovo la risposta non può che essere quella di una accentuazione del costituzionalismo, dei limiti, dei vincoli costituzionali all'altezza dei nuovi poteri. Naturalmente si tratta di processi che forse non faremo neanche in tempo, perché qui possiamo essere giustamente pessimisti. Tra le aporie della democrazia c'è una sfasatura sia con il tempo che con lo spazio. I governanti dei paesi democratici, in parte anche per la loro mediocre statura, pensano soprattutto all'oggi, al massimo al domani e all'interesse dei propri concittadini da cui proviene il voto, e non si fanno carico quindi dei grandi problemi del futuro, a cominciare dalla sopravvivenza dell'abitabilità del pianeta, i problemi ecologici, i grandi drammi, certamente, e anche le crisi economiche ormai globali, per non parlare della criminalità mondiale, eccetera, eccetera. I problemi globali non sono mai nell'agenda politica, e questo è evidentemente un'aporia delle democrazie. E di fronte a queste aporie è possibile intanto un impegno che dovrebbe essere delle forze democratiche per un costituzionalismo europeo. Abbiamo certamente un trattato costituzionale, ma non abbiamo garanzie a loro livello. Beni come l'aria, l'acqua, eccetera, eccetera, dovrebbero essere demanializzati, si dovrebbe costruire un demanio europeo, un demanio globale, ma non un demanio legislativo. Noi abbiamo nel codice civile la previsione di alcuni beni come beni demaniali, ma è la legge che, come ci ha mostrato Tremonti, può essere sempre modificata, quindi con un colpo di penna possono diventare beni privati. L'unico modo per sottrarli alla privatizzazione e anche alla devastazione è prevederli come beni fondamentali, accanto ai diritti fondamentali, come beni demaniali costituzionali, che nessuna legge può per l'appunto privatizzare, e questo ai diversi livelli dell'ordinamento, a livello statale, ma anche a livello europeo, a livello globale, attraverso trattati, patti. Ci sono già alcuni trattati che prevedono come patrimonio comune dell'umanità però gli spazi extraatmosferici e i fondi oceanici, quindi siamo con beni molto poco accessibili, però la categoria esiste e dovrebbe essere sviluppata in direzione dei beni vitali che dovrebbero essere sottratti al mercato non meno dei diritti fondamentali. I diritti fondamentali si distinguono dai diritti patrimoniali proprio perché sono fuori dal mercato, sono indisponibili, non possono essere alienati, ci piacciono o non ci piacciono, ne restiamo titolari, perché sono per l'appunto universali per loro definizioni, Non possiamo vendere i nostri diritti di libertà, se lo facessimo sarebbero atti nulli, continueremo ad esserne titolari, perché la norma costituzionale esiste al di là della nostra volontà. E per altro verso i diritti sociali, che in questo momento vengono aggrediti da politiche assolutamente irrazionali, sulla base di nuovo di un luogo comune. I diritti sociali si dice che costano. Ebbene, costa molto di più la loro mancata soddisfazione. Anche sul piano economico. I nostri paesi sono più ricchi dei paesi dell'Africa perché hanno, se non risolto, quantomeno in parte affrontato e risolto i problemi dei minimi vitali, della salute, dell'istruzione. E siamo più ricchi rispetto al nostro passato, pensiamo all'Italia degli anni 50, pensiamo all'Inghilterra descritta da Engels, pensiamo all'Europa della fine 800, perché abbiamo costruito lo Stato sociale. E la soddisfazione dei diritti sociali non è un lusso, ma è la principale spesa produttiva, il principale investimento produttivo. Investire nei diritti sociali, nella salute, nell'istruzione, nel reddito di cittadinanza assicurato a tutti come alternativa alla mancanza di lavoro, le garanzie del lavoro sono altrettanti fattori di crescita economica, la cui assenza produce inevitabilmente non solo impoverimento, non solo riduzione delle capacità delle libertà e dei diritti fondamentali, ma anche produce riduzione della crescita, recessione. E il solo modo per far crescere una società è per l'appunto investire in diritti sociali. E per altro verso l'aggressione al lavoro, su cui voglio concludere, che è stato praticamente dissolto. È stato dissolto dal governo Berlusconi, pensiamo a cos'è stato l'articolo 8, no? Il famoso articolo 8 che prevede la possibilità della contrattazione aziendale di derogare a qualunque legge. Il lavoro è tornato ad essere una merce, ad essere svalorizzato, oggetto di una svalorizzazione crescente, che è avvenuta attraverso l'aggressione ai diritti, no? Il modello Marchionne è precisamente la possibilità di, e tutto il precariato consiste in una violazione del diritto del lavoro, perché gran parte di questi contratti a progetto nascondono in realtà un lavoro dipendente, ma nessun lavoratore potrà mai far causa se il primo effetto è quello di perdere il lavoro. E questo è un fattore di traumatizzazione anche della vita, di terrorizzazione, perché uno degli aspetti più gravi della crisi economica è la paura del futuro, la paura di non avere futuro, la paura di perdere quello che si ha, ma anche la paura di non inserirsi nel mondo del lavoro, di non avere un reddito, di non poter ammettere al mondo una famiglia, che consiste in un fattore di depressione psicologica che ha sempre come effetto e risultato l'aggressività, la fine della coesione sociale, la logica del nemico. Adesso questa aggressione allo Stato sociale è, diciamo, non soltanto grave di per sé per la riduzione del benessere e dei bisogni vitali, ma anche un fattore di lesione della democrazia, oltre che di depressione e recessione sul piano economico. E allora le battaglie politiche dovrebbero essere dirette a mettere al riparo anche i diritti fondamentali. Il riparo per i diritti di libertà è molto semplice, c'è la Corte Costituzionale che dichiara, ma di fronte ai tagli, di fronte alle omissioni, di fronte alla mancanza di interventi, la teoria del diritto paradossalmente non ha approntato dei rimedi, ma ci sono dei rimedi che sono stati approntati per esempio in altre costituzioni. Mi rendo conto che di fare delle proposte molto utopistiche, ma certamente nella Costituzione brasiliana, e la cosa funziona, sono previsti dei vincoli di bilancio. Non sono i vincoli di bilancio che vogliono introdurre da noi del pareggio, no, il vincolo di bilancio consiste nel prevedere quote minime del bilancio da riservare alla salute o all'istruzione, alla sussistenza, almeno il 25% alla salute, almeno il 25% all'istruzione. Poi i partiti si confrontano e possono proporre di più, e la lesione di questi vincoli consente il ricorso alla Corte Costituzionale, e questi vincoli vengono rispettati. E la crescita del Brasile, che ha introdotto anche la Borsa Famiglia, è legata in gran parte a questa protezione costituzionale anche dei diritti sociali. Insomma, io credo che non soltanto la ragione, ma anche l'esperienza ci dice che il sistema di limiti e di vincoli che caratterizzano le costituzioni rigide a tutti i livelli è la strada. Si tratta naturalmente di scegliere i limiti e i vincoli e soprattutto le garanzie, perché le garanzie altro non sono che i divieti e i doveri corrispondenti ai diritti più praticabili, migliori, più efficienti e più efficaci, ma certamente questa è la strada contro, per l'appunto, io credo che si possa stabilire sotto questo aspetto un'equivalenza, crisi della democrazia e sviluppo di poteri selvaggi di qualunque tipo, poteri politici, poteri economici, ma anche poteri domestici, insomma i poteri per l'appunto abbandonati a se stessi, secondo una logica che Montesquieu descrisse alla perfezione: il potere tende sempre ad accumularsi in forme assolute, illimitate, non è mai sufficiente, è una bestia vorace, come la chiamò Aristotele, e soltanto limiti e vincoli molto rigidi può addomesticarli.